Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore Angelo Reginato, che è pastore della Chiesa Battista di Lugano. Ben trovato, e insieme ad Angelo Reginato la teologa Lidia Maggi, che sono autori di un libro, marito e moglie, autori di un libro per l'edizione Claudiana, il titolo Claudio.
Camminare sulle acque, leggere la Bibbia in tempi di crisi, e prende spunto dal famoso passo in cui c'è la tempesta e Pietro cammina sulle acque, o perlomeno ci prova, no?
Ecco, un libro che è stato presentato di recente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
Con tra molto interesse.
Tra l'altro c'è anche un video che è facilmente raggiungibile.
Che invito a
visionare, ma intanto appunto, Angelo Reginato, qual è lo spunto che vi ha dato, insomma, che vi ha dato il là per scrivere un libro come questo?
Buongiorno, saluto anch'io tutti. Sì, è il vivere in una situazione che tutti percepiscono come situazione di crisi, e nello stesso tempo ascoltare tanti linguaggi, quello dei medici, quello dei politologi, quello degli esperti che provano a delineare la crisi e magari ipotizzare qualche via per fuoriuscirne. Ma accanto a questi linguaggi, per noi, per i credenti, è fondamentale provare a vedere come la Bibbia prova a illustrare la situazione di crisi. Si potrebbe dire così, con una battuta, che noi col Salmo 119 diciamo che la sua parola è lampada per i nostri passi. Bene, ci siamo chiesti, è lampada anche per passi incerti, per situazioni in cui ci sembra di vagare nelle tenebre, di non capire cosa fare, di non avere la soluzione in tasca? Ecco, questo è stato un po' il là, certo, il motore iniziale.
Tra l'altro, tempi di crisi, come dire, ogni generazione avrebbe potuto, può definire la sua epoca tempo di crisi, no?
Non è un fondo. È vero. Poi noi enfatizziamo, accentuiamo il nostro contesto, però è vero, in ogni situazione, forse su questo appunto la Bibbia ci viene incontro, perché questo testo antico, ma sempre nuovo, che ci parla, appunto, mette in scena una situazione di crisi che è ambientata in altri contesti, ma che sa parlare anche il nostro presente.
Ecco, volevo chiedere a Lidia Maggi, nella Bibbia spesso accadono fatti diversi, cioè il Signore interviene, penso al Mar Rosso, no? Per neutralizzare il negativo, cioè l'esercito che sta arrivando, e apre le acque, quindi è uno spalancamento. In questo caso voi ci suggerite anche un altro tema: le acque sono comunque un terreno piuttosto insidioso, negativo, e bisogna imparare a camminarci sopra, Lidia?
Sì, noi abbiamo interpretato quella scena di Gesù che cammina sulle acque proprio come una scena che, più che fare riferimento al linguaggio miracoloso, fa riferimento al linguaggio della sapienza, una scena madre che dà delle indicazioni su come affrontare il male che spesso nella Bibbia coincide con le acque, e che a volte Dio leva per permettere al popolo di camminare nella terra asciutta e non essere travolto dal male del faraone. In questo caso, in questa scena, Gesù lo affronta in maniera diversa. C'è un tempo in cui Dio divide il mare per permettere al popolo di camminare salvo. Ci sono tempi in cui il male è così mischiato alla vita che dividerlo significa levare la vita, e allora ecco che qui c'è l'immagine di Gesù che propone un altro modo di affrontare il male, che è quello di imparare a camminarci sopra.
Che cosa vuol dire esattamente camminare sopra, insomma, il mare con tutta la sua negatività, insomma?
Significa proprio quello che stavo provando a dire, che a volte non è possibile separare il bene dal male. Pensate, un'immagine che parabolica che rimanda a questa è la parabola della zizzania e del buon grano. La tentazione di voler strappare il buon grano, la zizzania dal grano, rischia di mettere in crisi tutto il raccolto. Allora bisogna avere la pazienza di lasciare che la zizzania e il grano cresca insieme. Ecco, ci sono situazioni di crisi dove le cose sono così complesse e il male è così intrecciato alla vita che bisogna imparare a conviverci, a fare conti con questo male senza avere la fretta di dividerlo. Faccio un esempio pratico: durante il tempo della pandemia ci siamo detti speriamo che questo periodo passi, e la sensazione è stata come quella di voler mettere in stand by tutto quel periodo che ha segnato e che ancora segna la nostra vita. E lo facciamo anche quando ci troviamo in situazioni di malattia, dove pensiamo alla guarigione come il tempo dove possiamo riprendere la vita. A volte le cose sono più complesse, prima perché non c'è dato di sapere per quanto tempo la pandemia segnerà i nostri giorni, per quanto tempo una malattia può segnare la vita di un individuo, e ricordarci attraverso questa immagine del camminare sulle acque che anche questo tempo di malattia, di pandemia, è vita, e più che pensare di superarlo bisogna attraversarlo.
Molto interessante questo discorso del attraversare. Volevo chiedere ad Angelo invece, ecco, noi spesso abbiamo interpretazioni molto affermative, molto standard, no? di certi passi biblici. Voi avete provato anche a vederne di diverse in questo passo, in cui perché a un certo punto Pietro decide di andare, insomma, era comunque in barca, perché vuole andare verso Gesù?
Ma è affascinato da questo signore che appunto lo vede in una posizione strana. Di solito per noi umani l'alternativa è secca: nelle acque o si nuota o si sta a galla o si affonda. Ecco, questa idea del attraversarle, del camminare, in altri termini di maturare una sapienza che sa guardare in faccia la crisi e la sa affrontare, chiaramente è stato l'elemento che simbolicamente in quel brano ha giocato il suo fascino agli occhi di Pietro, e penso che sia importante che giochi il suo fascino anche nei nostri confronti, soprattutto di noi credenti, che spesso interpretiamo la salvezza un po' come un problem solving, cioè il problema è appunto essere salvati, vuol dire che il problema viene tolto. Invece tutta la scrittura ha questa sapienza del dire no, c'è l'importanza, il gesto decisivo di stare nel negativo, di guardarlo in faccia, di coglierne certo le cause, di tentare di rimuoverle nella misura del possibile, ma anche di pensare che, appunto, lo diceva bene Lidia, quel tempo non è una parentesi, il male non è qualcosa da sopportare finché passi, ma ci sono ferite che sono feritoie, che illuminano lo sguardo, e la Bibbia su questo veramente è di una sapienza impressionante, che Pietro in quel caso intuisce ma non coglie appieno, perché poi subentra la paura, subentra il pensare che non ha più un terreno solido sotto i piedi, come quando è nella barca, che è appunto questo dispositivo mobile che crea la situazione della terra pur in mezzo al mare. Ecco, noi siamo un po' credenti così, no? Che vorremmo avere tutto sotto controllo e pensare Dio come il risolutore dei nostri problemi, e mentre qui invece ci viene detto guarda che c'è anche un'altra strada da battere, e anche per questa strada occorre molta fede e aprirsi a una sapienza straniera, che è quella che Gesù insegna con questo gesto simbolico.
Gesto simbolico che però è anche una rivelazione di un altro volto inedito di Dio. Voglio dire che i discepoli scambiano Gesù per un fantasma, un segnale che non riconoscono il volto di Dio tradizionale, un po' come Elia nell'Oreb che ascolta una rivelazione di Dio differente come voce di silenzio sottile rispetto al Dio del tuono, al Dio dalla voce forte, dagli effetti folcloristici, il fuoco e tutto quello che è segnato nella rivelazione di Dio. Vedono Gesù come un fantasma, per cui non riconoscono questa rivelazione del volto di Dio che Gesù sta facendo, e addirittura Pietro è ambivalente perché pone a Gesù una richiesta: se sei tu, fammi camminare sulle acque, che è che è una richiesta che rimanda a un'altra pagina biblica, che è quella delle tentazioni. Anche il diavolo diceva a Gesù: se sei davvero tu il figlio di Dio, chiedi a questo pane di diventare, queste pietre di diventare pane, via di seguito. Ecco, la tentazione di trasformare questa immagine sapienziale in un'immagine miracolistica, potremmo dire, oppure la tentazione di non credere che ci sia un altro modo come Dio si rivela attraverso questa immagine. Tante cose sono in questo testo denso che rappresenta un po' una miniatura che potrebbe dire, se non il tutto, molto di un modo di stare nella crisi.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone che in realtà non è una canzone, ma è un inno evangelico, What a Friend We Have in Jesus, quale amico in Cristo abbiamo, che viene interpretato da Becca van der Beck, e ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con la teologa Lidia Maggi e con il pastore Angelo Reginato, autori di un interessante libro appena uscito per l'edizione Claudiana, Camminare sulle acque, leggere la Bibbia in tempi di crisi. Ascoltiamoci What a Friend We Have in Jesus qui su RWS.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. What a privilege to carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Everything to God in prayer.
Quale amico in Cristo abbiamo, nell'interpretazione di Becca van der Beck su RWS, e quest'inno parla di temptations, trials, tentazioni, prove, di troubles, no? Di guai, e effettivamente si collega facilmente al tema che stiamo affrontando quest'oggi, che viene, come dire, esemplificato dal titolo del libro Camminare sulle acque, leggere la Bibbia in tempi di crisi. L'inno evangelico dice: perché non portate tutte le vostre debolezze, i vostri problemi al Signore? e deponete lì i problemi per sentire, diciamo appunto, questa consolazione. Qual è i pro e i limiti di un messaggio come questo alla luce della vostra riflessione del libro che avete scritto? Non so, chi di voi due vuole provare a rispondere. È un inno questo che cantiamo spessissimo nelle nostre chiese. E ricordo che Angelo Reginato è pastore della Chiesa Battista di Lugano. Angelo Reginato, ma ha cantato quest'inno di recente?
Sì, certo, certo. Fa parte anche del nostro repertorio.
Immaginavo. E quali sono la bellezza, ma anche i limiti di un messaggio come questo, del canto che abbiamo appena ascoltato?
Ma in realtà dipende come interpretiamo questo portare i nostri pesi al Signore, perché la fede evangelica ci dà la fiducia di poter attraversare la crisi non da soli, ma accompagnati dal Signore. Se l'idea è portare le nostre fatiche al Signore e poi scappare e lasciare che Lui se le prenda, questo può essere riduttivo. Perché in questo inno invece l'esortazione è proprio quella di pensare che anche se cammino nella valle dell'ombra della morte, il Signore è con me, il Signore non mi lascia sola nel portare i miei pesi, ecco, io posso confidare nella presenza del Signore. E in genere la nostra esperienza pastorale è proprio quella che nella malattia, nella fatica, quando il male sembra sopraffare, le acque sembrano farti affogare, chi si trova nella fatica non chiede necessariamente di essere liberato dalle acque, quanto piuttosto di non essere lasciato solo ad attraversarle. E allora questa pagina del camminare sulle acque con Gesù che cammina incontro ai discepoli, e non a caso non li lascia soli nella tempesta, ma viene loro incontro, ci esorta a invocare la presenza di Dio nelle nostre vite. Questa è proprio una sapienza biblica, fin dalla prima pagina della scrittura. La creazione, che noi pensiamo come un atto che dal niente dà la vita, se letta attentamente, mette in scena un mondo nel caos, un mondo dove tutti gli elementi di morte impediscono la vita, e Dio non li elimina. In quel caso li argina, non elimina il buio, non elimina le acque, ma le argina per permettere alla terra asciutta di sorgere, per permettere alla luce di essere. Questa è proprio la sapienza del vivere. Cosa sarebbe la luce senza le ombre? Cosa sarebbe la terra senza le acque? A volte bisogna riuscire a pensare che il negativo è l'altra faccia del positivo, e che il negativo permette al positivo di brillare, proprio come le tenebre permettono alla luce di illuminare la scena.
È arrivato un messaggio. Cattolica in cammino, anzi, ho scoperto di essere una cristiana in cammino. Camminare sulle acque mi ha molto emozionata. Ero presente alla presentazione del libro di Lidia Maggi e di Angelo Reginato. Camminare pensavo fosse un verbo più generale, ma non è così. Le spiegazioni e le riflessioni di Lidia e di Angelo, che si trovano nel loro libro che ho letto in questi giorni e che ci hanno trasmesso verbalmente, mi sono arrivate in maniera forte ma allo stesso tempo dolce. Li ringrazio per questo libro che ci dà una possibilità di vedere Gesù e di vedere la nostra situazione in maniera diversa. E di cogliere meglio il suo amore e quindi di vivere nel suo amore. Grazie.
Grazie a questa ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, credo importante perché è una lettrice, ha letto il libro e quindi, insomma, giustamente è particolarmente importante. Ecco, forse una domanda così molto generica, però credo importante. Il titolo del libro, lo ripetiamo, è Camminare sulle acque, leggere la Bibbia in tempi di crisi. Però il problema è che nella nostra società la Bibbia è spesso legata all'aspetto liturgico, che per carità è importantissimo nell'esperienza di un credente, ma rischia di essere legato a un tempo e a un luogo ben preciso e quindi un po' sganciato dalle nostre crisi, dai nostri tempi, diciamo, profani, ecco, tra virgolette. qual è un consiglio che vi sentireste di dare per una lettura della Bibbia che sia pertinente, rilevante rispetto alle nostre crisi, a quelle che affrontiamo appunto nelle nostre famiglie, sul mondo del lavoro, insomma, la vita come pulsa normalmente, ecco.
C'è una battuta folgorante di un filosofo, Franz Rosenzweig, che recita così: apro la Bibbia e dalla prima pagina mi accorgo che Dio non parla della religione, ma del mondo. Cioè, bisogna tornare a leggere la Bibbia, io direi in termini esistenziali, parla di noi, parla della vita, non è una cosa di chiesa. E forse il lavoro importante che le chiese provano a fare più o meno bene è proprio quello di riavvicinare questo testo che invece è stato un po' allontanato come testo che parla di religione. Questa sapienza biblica, farla uscire dal tempio, farla vibrare con le situazioni della vita, e non solo con la, appunto, se parla della vita, quindi non è qualcosa relegato ai credenti, ecco, riuscire a far intuire che questa scrittura ha molto da dire anche a chi non crede, che, come si suol dire con una frase di William Blake, la Bibbia rappresenta il grande codice dell'Occidente, quindi ci serve certo per interpretare le opere d'arte dell'Occidente, ma ci serve soprattutto, ecco, questa è la nostra chiave di lettura, per provare a leggere tra luce e ombre il nostro vissuto. Ecco, io penso che certo allergia e certo anche analfabetismo nei confronti delle scritture dipende un po' anche da noi, che l'abbiamo presentata come un libro di una parte, della parte credente, che parla del cielo e non della terra. Ecco, dobbiamo tornare a leggere, a cogliere le ricchezze di questo testo.
Posso fare una battuta finale, visto che c'è questa bella collana dello spirito, no? Della Claudiana, voglio lanciare ad Angelo e a Lidia un'idea: perché non scrivete appunto la Bibbia manuale per stare al mondo, manuale pratico per la vita? Penso che potrebbe essere un'idea molto geniale, seguendo la linea di quello che ci sta.
Ecco, anche se però il termine manuale, diciamo,
manuale pratico, però,
presenta l'altro problema, cioè quando uno cerca nel testo biblico sempre soluzioni pronte all'uso, e invece mi pare che non sia lì il senso del testo, ecco.
Questo è molto molto saggio e importante. La Bibbia non è un manuale che dà risposte a situazioni, ma che ci insegna una postura per affrontare la vita. Noi di fatto questo lavoro l'abbiamo fatto prima di questo libretto su Camminare sulle acque. Abbiamo addirittura fatto una trilogia dove ci concentriamo proprio su cosa vuol dire leggere, sulla postura di chi legge, perché crediamo anche che il problema sia la distanza che abbiamo posto tra la vita e la Bibbia, ma l'altro problema è che non sappiamo più leggere, che pensiamo che leggere significa semplicemente decodificare i caratteri. L'atto di lettura è un atto più complesso. Ecco, abbiamo fatto un percorso dove ci concentriamo sull'altra metà del testo, che è il lettore, la lettrice, e attraverso questo proviamo a entrare nel mondo biblico, per permettere al mondo biblico di ritrovare la sua forza di parlare.
Benissimo, noi ringraziamo davvero Lidia Maggi e Angelo Reginato, lo ricordo, autori del libro uscito di recente per l'edizione Claudiana, Camminare sulle acque, leggere la Bibbia in tempi di crisi.
Speriamo di riavervi presto con noi.
Esatto, grazie davvero, a risentirci, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata.